minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo del disagio sociale dei celiaci e poi ci occuperemo di ambiente con la salvaguardia delle specie a rischio estinzione. Ma prima di entrare in tema, ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Tutti a scuola. Nel corso del 2010 in Burundi saranno assunti 6.000 nuovi insegnanti scolastici. L'annuncio è del presidente Pierre Nkurunziza. L'Italia riciclona. L'Italia ha raggiunto e superato di un buon 8% gli obiettivi di legge sul recupero e riciclo degli imballaggi. Lo rivelano gli ultimi dati resi noti dal Consorzio per il recupero degli imballaggi. Di tutta la carta, il cartone, l'alluminio, l'acciaio, il vetro e la plastica immessi al consumo si è recuperato e riciclato mediamente il 68,9%. Punta di diamante è la filiera della carta. La raccolta differenziata e il riciclo hanno raggiunto quota 75,3% e migliaia di alberi ringraziano. In oltre 10 anni di attività, il consorzio è riuscito ad invertire i rapporti tra quantità di imballaggi recuperati, passati dal 30 al 69%, e quantità smaltite in discarica, ridotte dal 70 al 31%. Lo stambecco delle Alpi è salvo, lo rivela il WWF. Nella seconda metà del 1800 lo stambecco delle Alpi sopravviveva solo nel Gran Paradiso in poco più di 100 esemplari. Oggi, grazie ai progetti di tutela e ripopolamento, la popolazione totale tra Italia, Francia, Svizzera, Austria e Germania è salita a 31.000 capi, 10.000 nelle colonie italiane. Il problema della celiachia, cioè l'intolleranza al glutine, è sicuramente un problema medico, ma ha anche un notevole impatto sociale per le persone che ne sono affette. Difficoltà nel trovare cibi senza glutine nei ristoranti e spese non certo economiche nell'acquistare questi prodotti. Ascoltiamo cosa ci dice Caterina Pilo, direttore generale dell'AICE, l'Associazione Italiana Celiachia. Quali sono le sostanze alimentari che i celiaci non possono proprio mangiare in nessun caso?
Allora, il problema della celiachia è il glutine e pertanto ogni alimento contenente glutine è vietato rigorosamente ai celiaci. Il glutine è principalmente in alcuni cereali che sono quindi indicati principalmente nel frumento, nell'avena, segale, kamut, farro, orzo e alcuni altri minori.
Quante persone in Italia ne sono affette?
Dunque, i celiaci in Italia sono un numero fra 85 e 90.000, però quelli attesi sono molto di più e ce lo dicono gli screening che vengono fatti sulla popolazione, che indicano la celiachia presente in un abitante su 100. Quindi stiamo parlando di diverse centinaia di migliaia di casi ancora non noti.
Ma può succedere che siamo celiaci ma non ce ne accorgiamo, ci sentiamo male, però magari per anni non ce ne rendiamo conto, oppure un medico di base, ad esempio, se ne può rendere subito conto?
Assolutamente sì, sono vere tutte quelle cose che ha detto, nel senso che c'è tutta una parte di celiaci che hanno sintomatologie assolutamente sfumate, in alcuni casi addirittura assenti, e quindi possono essere celiaci senza accorgersene, ma è anche vero che per molti casi ci sono dei sintomi riconoscibili ed il medico di famiglia, il medico di base, è la persona più adatta a ricondurre la celiachia a quei sintomi che possono essere imputati a moltissime altre cause. Facciamo l'esempio dell'anemia, facciamo l'esempio di tutti i sintomi in che interessano l'area intestinale, ma ce ne sono molti altri legati per esempio alla riproduttività, ci sono casi di abortività spontanea o infertilità che poi si possono ricondurre alla celiachia, oppure per esempio ripetute aste del cavo orale che magari non vengono mai ricondotte ad una celiachia e possono anche essere l'unico sintomo di un celiaco.
Un celiaco può vivere un disagio sociale a causa di questa malattia?
Assolutamente sì, ed è proprio diciamo che dopo l'esigenza di far crescere il numero delle diagnosi e diffondere la conoscenza della celiachia, il disagio sociale della comunità dei celiaci è l'altro importantissimo obiettivo che governa e regola le attività della nostra associazione. Alimentarsi all'interno delle mura domestiche oggi è molto facilitato rispetto a 10 anni fa. Il numero dei prodotti e anche la qualità dei prodotti oggi disponibili di sostituzione a quelli con frumento e cereali contenenti glutine è molto alta e quindi all'interno della propria casa è possibile condurre una vita che potremmo azzardare a definire normale. Fuori di casa, quindi, l'alimentarsi fuori casa senza glutine è ancora un problema. Molto è stato fatto. In Italia i celiaci hanno una norma di riferimento che è la legge quadro 123 del 2005 sulla celiachia, che impone un pasto senza glutine ai celiaci in tutte le strutture pubbliche, facendo specifico riferimento alle mense scolastiche e ospedaliere. Questo significa che le scuole sono tenute a dare un pasto senza glutine. Prima del 2005 non era così e ancora oggi l'applicazione della legge ha in alcune regioni alcune lentezze. Oggi è possibile, grazie all'attività dell'associazione, avere a disposizione circa 2000 strutture fra pizzerie, ristoranti, gelaterie, strutture alberghiere, anche navi da crociera, che sono istruiti sul come dare un pasto senza glutine. Oggi l'associazione realizza in moltissime scuole italiane un progetto che si chiama In fuga dal glutine, proprio per combattere il disagio del celiaco che entra in comunità e riuscire a imparare da parte delle scuole, delle comunità che accolgono il celiaco, il modo migliore per reintegrarlo in maniera positiva. Nonostante questo, esiste ancora un problema a dover mangiare fuori casa per lavoro, per studio, ma anche per socialità, proprio perché la conoscenza della dieta senza glutine non è così diffusa.
Ma se un celiaco vuole mangiare fuori a pranzo o a cena, basta, non so, che ordini ad esempio verdura, carne, pesce?
Diciamo che questo sicuramente è quello che fanno moltissimi celiaci, ma se la struttura e gli operatori non hanno una minima conoscenza della celiachia, possono creare problemi a quel pasto apparentemente senza glutine, contaminandolo magari per una gestione o azioni scorrette, come può essere quella appunto della vicinanza del pane con glutine, del fatto che si possano contaminare con briciole di pane, oppure una verdura possa essere grigliata nello stesso posto in cui viene grigliato il pane. Cioè sono delle azioni a cui chi non ha conoscenza o competenza di quello che la celiachia è può banalmente fare degli errori che possono essere dannosi per il celiaco.
Quindi addirittura non è solo il prodotto, anche la vicinanza è lesiva e nociva.
No, la vicinanza non nel senso di contiguità fisica, ma nel senso che se io briciolo del pane in una pietanza, per una persona comune può essere una cosa che non viene neppure avvertita, però può rappresentare un grado di contaminazione significativamente rischiosa per il celiaco.
Anche in piccole quantità?
Beh, piccole quantità, noi stiamo parlando di prodotti definibili senza glutine, lo dice la normativa europea, sono i prodotti che hanno un contenuto di glutine che è di 20 parti, deve essere inferiore alle 20 parti per milione, quindi stiamo parlando veramente di quantitativi infinitesimali.
Torniamo ai pasti in casa, mi conferma che comunque il costo dei cibi senza glutine è molto alto per essere prodotti per persone che hanno un problema certo non estetico ma medico?
Certo, c'è un problema legato al prezzo dei prodotti che ha diversi fattori, non ultimo il fatto che i prodotti non sono destinati ovviamente alla generalità dei consumatori, quindi questi sono prodotti che non vengono venduti diciamo in quantitativi così ampi da favorire delle politiche di prezzo. quindi c'è anche un costo legato alla ricerca e sviluppo di alcuni di questi prodotti, e anche il criterio di distribuzione, che oggi in Italia è ancora prevalente, il criterio della distribuzione nel circuito farmaceutico, ovviamente ha un costo. C'è da dire che in Italia a supporto del celiaco esiste dal 1982 l'erogazione gratuita degli alimenti, e quindi ogni celiaco diagnosticato ha diritto ad un tetto di spesa che è di circa 140 euro per gli uomini adulti e circa 100 per le donne, con delle differenze a seconda delle fasce di età, che quindi garantiscono comunque al celiaco una copertura significativa, che comunque è sufficiente per il fabbisogno quotidiano. I tetti di spesa sono costruiti sulla base del fabbisogno calorico e quindi hanno anche una base scientifica incontestabile. Questo è un provvedimento non scontato, nel senso che nel resto del mondo non ci sono altri paesi che hanno un trattamento di questo genere, tranne molto di recente la Grecia e Malta, quindi è un supporto importante. Il prezzo alto degli alimenti senza glutine resta comunque un problema, anche legato ovviamente alla spesa sanitaria nazionale.
A tutt'oggi non c'è una cura per i celiaci.
A tutt'oggi l'unica terapia nota per la celiachia è una dieta rigorosamente senza glutine e per tutta la vita, quindi non c'è possibilità di annullare la dieta o modificarla o rientrare a dieta libera dopo un certo periodo di cura. Lo dico e lo sottolineo perché purtroppo da molte parti, anche di medicina alternativa, ai celiaci vengono dati spesso questi pericolosi suggerimenti. L'unica cura oggi nota è la dieta senza glutine per tutta la vita.
È ereditaria?
C'è una componente genetica nella celiachia, che è una patologia multifattoriale, che si manifesta nel fatto che i parenti di primo grado dei celiaci hanno il 10% di possibilità in più di sviluppare la celiachia rispetto alla popolazione generale, quindi c'è una componente.
E si fa qualcosa per la ricerca?
Assolutamente sì, allora per prima la ricerca ovviamente viene fatta dai centri di ricerca scientifica che si occupano di celiachia, ma ho piacere di evidenziare uno dei progetti principali dell'associazione negli ultimi anni. Nel 2005 è nata la Fondazione Celiachia, quindi un'organizzazione che l'Associazione Italiana Celiachia ha voluto perché si dedicasse in via quasi esclusiva alla ricerca scientifica, e quindi da lì vengono raccolti fondi e destinati alle ricerche che poi l'associazione di anno in anno ritiene utili e valide per il futuro dei celiaci. Per avere ulteriori informazioni sull'attività dell'associazione e sulla celiachia si può visitare il sito dell'associazione www.celiachia.it.
Grazie a Caterina Pilo, direttore generale dell'Associazione Italiana Celiachia. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Questa sera alle ore 18 avrà luogo il primo appuntamento con gli Happy Hours del Museo Civico di Zoologia dal titolo Omaggio agli uccelli rapaci. Il primo di una serie di incontri che proseguiranno fino al mese di giugno. Lo scopo è far conoscere la fauna in via di estinzione, uccelli come aquile, falchi e avvoltoi, oggi sempre di più messi in pericolo dall'uomo e dai cambiamenti ambientali. Ci conduce in questo percorso il biologo Francesco Petretti, divulgatore della scienza, docente di gestione delle risorse animali presso l'Università di Camerino e comunicazione della scienza dell'Università del Molise. Professor Petretti, benvenuto.
Grazie.
Come nasce l'idea di questa serie di incontri?
Bene, il 2010 è l'anno dedicato dalle Nazioni Unite alla biodiversità. La biodiversità è il patrimonio delle specie animali e vegetali in tutta la sua varietà che è presente nel pianeta, e quindi è sembrato doveroso al Museo Civico di Zoologia di Roma, che è un'antica istituzione, divulgare e raccontare quanto sia prezioso oggi questo patrimonio a partire dagli animali italiani, che spesso le persone non conoscono. Magari conosciamo tutto della vita del leone e dell'elefante africano, ma non sappiamo che nella nostra nazione ci sono aquile, falchi e avvoltoi meravigliosi e pieni di curiosità.
Quali sono oggi le specie davvero in via d'estinzione?
Sicuramente possiamo pensare a gran parte degli uccelli rapaci, soprattutto le aquile, perché si trovano al vertice delle catene alimentari. Questo significa che sono molto sensibili a ogni perturbazione ambientale. Ogni cambiamento climatico, ogni inquinamento delle catene alimentari si ripercuote in modo molto vistoso su questi animali. Gli avvoltoi si contano sulla punta delle dita. Di una specie chiamata avvoltoio degli Egizi, che vive in Sicilia, in Calabria, restano 8 coppie. 8 coppie sono pochissimo, significa che la specie è virtualmente estinta.
E questa estinzione si può affermare per questo tipo di uccelli, ma anche per le altre specie?
Tutta la serie degli incontri, in particolare questo che li inaugura, è dedicato proprio agli interventi di conservazione attiva, anche utilizzando tecnologie molto moderne. Ad esempio di questo avvoltoio degli Egizi si può seguire la migrazione dall'Europa fino all'Africa utilizzando delle radio satellitari, che sono dei piccoli apparecchi che si mettono sul dorso dei giovani avvoltoi e quando migrano lanciano un segnale via satellite che viene preso e ricevuto. Quindi ogni momento si conosce esattamente la loro posizione in Africa attraverso il Mediterraneo, quindi si possono conoscere le loro rotte e stabilire anche dei sistemi di protezione durante questo lungo viaggio migratorio.
Li si può anche aiutare a riprodursi?
Molti interventi prevedono quella che tecnicamente viene chiamata riproduzione ex situ, significa fuori dall'ambiente naturale in condizioni controllate, in grandi centri per il recupero della fauna selvatica, anche strutture zoologiche, molte sono attive in Italia ma ce ne sono moltissime anche all'estero, dove vengono allevati i piccoli di questi rapaci per poi essere reintrodotti nell'ambiente naturale. Recentemente sono stati reintrodotti in Sardegna degli avvoltoi, degli agnelli, animali molto rari, purtroppo lì questi animali invece sono morti avvelenati a causa di una campagna contro le volpi che era stata condotta in quella zona e questi animali, nutrendosi di carcasse avvelenate con vari veleni, sono morti.
Ma come statistica è un successo questi interventi di riproduzione ex situ?
Sicuramente sono molto difficili, molto costosi e a volte viene il dubbio che non sia la strada giusta. Certo, qualche risultato c'è. Molte specie sono state riportate nei loro antichi domini grazie a questi interventi dell'uomo. Ad esempio lo stesso avvoltoio grifone è tornato negli Appennini grazie a questa riproduzione ex situ. L'aquila di mare è stata riportata in Scozia grazie a questi interventi. Quindi, come dire, c'è un esercito di tecnici, di ornitologi, di veterinari che lavorano utilizzando queste moderne tecniche di conservazione.
Ci sarà anche una mostra fotografica sui rapaci che rimarrà aperta fino al 21 febbraio. Fotografie fatte da chi?
Fotografie prodotte da un gruppo di ornitologi e fotografi naturalisti italiani, molto esperti, ritraggono le loro specie, le varie specie nel loro ambiente naturale e questa sera ci sarà anche una proiezione estremamente avvincente di immagini filmate di varie specie, dall'aquila dei serpenti al falco pellegrino, proprio riprese nel loro ambiente naturale.
Quindi questa sera omaggio agli uccelli rapaci, ma lei come introdurrà gli altri appuntamenti?
Introdurrò soprattutto come un grande viaggio fatto in compagnia degli esperti che si occupano di questi animali e che sono in grado anche di raccontare a qualsiasi pubblico, perché a questi incontri partecipano dai ragazzi agli studenti, alle persone di qualsiasi età, quindi in qualche modo riuscire a raccontare la bellezza di questo mondo della natura e anche la sua fragilità attraverso la voce e l'esperienza diretta dei protagonisti.
Allora appuntamento al Museo Civico di Zoologia questa sera alle 18. Per informazioni il sito www.museodizoologia.it oppure il numero 06 060608 oppure www.060608.it. Petretti, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro e in bocca al lupo per questa serie di incontri.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Era il biologo Francesco Petretti, divulgatore scientifico, docente di gestione delle risorse animali presso l'Università di Camerino e comunicazione della scienza presso l'Università del Molise. E questo è tutto per il sociale, la rubrica infatti termina qui. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.